From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Dal centro delle conferenze della Piazza del Tempio a Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione della domenica mattina della 189esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal Tabernacle Choir at Temple Square. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica mattina della 189esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede alla conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Diamo il benvenuto e invochiamo una benedizione su tutti coloro che in tutto il mondo ci seguono per radio, televisione, internet o via satellite. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e di altri dirigenti generali della Chiesa che sono qui questa mattina. La musica per questa sessione sarà offerta dal Tabernacle Choir a Temple Square, diretto da Mark Wilberg, è accompagnato all'organo da Andrew Unsworth e Brian Matthias. Il coro ha aperto questa sessione cantando «Lodiamo il nostro Gran Signor» e ci farà ora ascoltare un fermo sostegno. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Bradley D. Foster dei 70. Dopodiché il coro intonerà «Io sento attorno a me».
Is laid for your faith in this excellent one. our Heavenly Father.
Nostro Padre Celeste, in questo giorno di domenica chiniamo il nostro capo umilmente in espressione, esprimendo la nostra gratitudine per il tuo meraviglioso piano di salvezza per tutti i tuoi figli ovunque vivano nel mondo, per l'opportunità che abbiamo di contribuire al raduno dei nostri fratelli e sorelle, di nuovo alla nostra dimora celeste. Siamo contenti di avere profeti e apostoli viventi e siamo contenti di come ci aiutano a vedere il piano chiaramente. Padre, benedici coloro che hanno preparato dei messaggi per noi oggi e aiutaci a sentire, mediante il potere dello Spirito, quelle cose che tutti noi abbiamo bisogno di ricevere oggi tramite la rivelazione personale. E chiediamo affinché lo Spirito Santo possa scrivere queste cose sul nostro cuore, nel nome sacro di colui che rende tutto ciò possibile, il nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano Dale G. Renland del Quorum dei Dodici Apostoli, al quale seguirà la sorella Sharon L. Eubank, seconda consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Ci parlerà poi l'anziano Quentin L. Cook del Quorum dei Dodici Apostoli.
My dear brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, il nostro Padre Celeste e Gesù Cristo desiderano benedire ciascuno di noi. Come avere accesso a tali benedizioni e ottenerle è stato oggetto di dibattito teologico e di discussione per secoli. Alcuni sostengono che le benedizioni vengono completamente guadagnate, le riceviamo solo grazie alle nostre opere. Altri affermano che Dio ha già scelto chi benedire e in che modo, e che tali decisioni sono immutabili. Entrambe queste posizioni sono fondamentalmente inesatte. Le benedizioni del cielo non si ottengono accumulando freneticamente dei buoni premio per le buone azioni fatte, né aspettando impotenti di scoprire se abbiamo vinto la lotteria delle benedizioni. No, la verità è molto più sfumata, ma più adeguata al rapporto tra un amorevole Padre Celeste e i suoi potenziali eredi, noi. La verità restaurata rivela che le benedizioni non si possono mai guadagnare, ma che le nostre azioni ispirate dalla fede, sia iniziali che continuate, sono essenziali. Nel riflettere su come riceviamo le benedizioni da Dio, possiamo paragonare le benedizioni del cielo a una grande catasta di legna. Immaginate al centro un piccolo mucchio di ramoscelli, da ardere per l'accensione del fuoco, sovrastato da uno strato di pezzettini di legno. Poi vengono dei rami più grossi e ancora sopra dei piccoli ceppi di legno e infine dei grandi ceppi. Questa catasta è costituita da una quantità enorme di materiale combustibile, in grado di produrre luce e calore per giorni. Accanto alla catasta, immaginate un singolo fiammifero, uno di quelli con la capocchia in fosforo. Perché l'energia della catasta possa sprigionarsi, occorre che il fiammifero venga sfregato e che i ramoscelli predisposti per l'accensione si infiammino. Questi ultimi prenderanno fuoco rapidamente e faranno sì che brucino anche i ciocchi di legno più grandi. Una volta che questa reazione di combustione è cominciata, continua finché il legno è carbonizzato o il fuoco viene privato dell'ossigeno. Sfregare il fiammifero e dare fuoco ai ramoscelli sono azioni semplici che permettono all'energia potenziale del legno di sprigionarsi. Fino a quando il fiammifero non viene sfregato, non accade nulla, a prescindere dalla grandezza della catasta di legna. Se il fiammifero viene sfregato, ma non viene avvicinato ai ramoscelli, la quantità di luce e di calore rilasciata dal solo fiammifero è minuscola e l'energia della combustione del legno non può sprigionarsi. Se a un certo punto l'ossigeno viene a mancare, la reazione di combustione si arresta. In modo simile, la maggior parte delle benedizioni che Dio desidera darci richiede azione da parte nostra, azione basata sulla nostra fede in Gesù Cristo. La fede nel Salvatore è un principio di azione e di potere. Prima agiamo con fede e poi scaturisce il potere, in accordo con la volontà e le tempistiche di Dio. Questa sequenza è fondamentale. L'azione richiesta, però, è sempre piccola rispetto alle benedizioni che infine riceviamo. Pensate a quello che è avvenuto quando dei serpenti ardenti volanti sono giunti tra gli antichi israeliti lungo il loro tragitto verso la terra promessa. Il morso di quei serpenti velenosi era fatale. Tuttavia, chi era stato morso poteva essere guarito guardando un serpente di rame creato da Mosè e posto sopra un bastone. Quanta energia occorre per guardare qualcosa? Tutti coloro che hanno guardato hanno potuto accedere ai poteri del cielo e sono stati guariti. Altri israeliti, che erano stati morsi, non hanno guardato il serpente di rame e sono morti. Forse mancava loro la fede per guardare. Forse non credevano che un'azione tanto semplice potesse portare la guarigione promessa. O forse hanno volontariamente indurito il loro cuore e hanno rigettato il consiglio del profeta di Dio. Il principio dell'attivare le benedizioni che fluiscono da Dio è eterno. come gli antichi israeliti, anche noi dobbiamo agire sulla base della nostra fede in Gesù Cristo per essere benedetti. Dio ha rivelato, vi è una legge irrevocabilmente decretata nei cieli, prima della fondazione di questo mondo, sulla quale si basano tutte le benedizioni. E quando otteniamo una qualche benedizione da Dio, è mediante l'obbedienza a quella legge su cui essa è basata. Detto questo, una benedizione non si può guadagnare. Si tratta di un concetto falso, ma ci si deve qualificare per essa. La nostra salvezza giunge solo tramite i meriti e la grazia di Gesù Cristo. L'immensità del suo sacrificio espiatorio indica che la catasta di legna è infinita. Le nostre deboli azioni equivalgono quasi a zero a confronto. Ma non sono zero e non sono insignificanti. Nell'oscurità, un fiammifero acceso può essere visto da chilometri di distanza. Infatti, può essere visto in cielo, perché sono necessari piccoli atti di fede per far sprigionare le fiamme delle promesse di Dio. Per ricevere una benedizione che desideriamo da parte di Dio, agiamo con fede, sfregando il fiammifero metaforico dal quale dipende la benedizione dei cieli. Per esempio, uno degli scopi della preghiera è quello di assicurarci le benedizioni che Dio è disposto a darci, ma che giungono a condizione che le chiediamo. Alma supplicò di poter ricevere misericordia e le sue sofferenze furono alleviate. Non era più straziato dal ricordo dei suoi peccati. La sua gioia sopraffece il suo dolore. Tutto perché aveva supplicato con fede in Gesù Cristo. L'energia di attivazione di cui abbiamo bisogno consiste nell'avere abbastanza fede in Cristo da domandare sinceramente a Dio in preghiera e da accettare la sua volontà e le sue tempistiche nella risposta. Spesso l'energia di attivazione necessaria per poter ricevere le benedizioni richiede più che il semplice guardare o domandare. Occorrono delle azioni piene di fede, continue e ripetute. A metà del XIX secolo, Brigham Young mandò un gruppo di santi degli ultimi giorni a esplorare l'Arizona, una regione arida del Nord America, e a insediarvisi. Dopo aver raggiunto l'Arizona, il gruppo esaurì le scorte d'acqua e temette di perire. Supplicarono Dio di poter ricevere aiuto. Poco dopo iniziò a piovere e a nevicare, tanto che poterono riempire le botti d'acqua e provvedere al bestiame. Grati e rinvigoriti, fecero ritorno a Salt Lake City, gioendo della bontà di Dio. Una volta tornati, fecero rapporto a Brigham Young riguardo ai dettagli della spedizione e comunicarono la loro conclusione che l'Arizona fosse inabitabile. Dopo aver ascoltato il resoconto, Brigham Young chiese a un uomo nella stanza che cosa pensasse della spedizione e del miracolo. Quell'uomo, Daniel W. Jones, rispose in modo deciso: avrei riempito le botti, sarei andato avanti e avrei pregato di nuovo. Il fratello Brigham pose la mano sul fratello Jones e disse: questo è l'uomo che sarà a capo del prossimo viaggio in Arizona. Tutti noi possiamo ricordarci di situazioni in cui abbiamo perseverato e pregato di nuovo e le benedizioni sono giunte. Le esperienze vissute da Michael e Marian Holmes illustrano questi principi. Io e Michael abbiamo servito insieme come 70 di area. Ero sempre entusiasta quando gli veniva chiesto di pregare durante le nostre riunioni, perché la sua profonda spiritualità era subito evidente. Sapeva come parlare con Dio. Amavo sentirlo pregare. Agli inizi del loro matrimonio, però, Michael e Marian non pregavano né andavano in chiesa. Erano molto impegnati con tre bambini piccoli e un'impresa edile di successo. Michael non sentiva di essere un uomo religioso. Una sera, il loro vescovo è andato a casa loro e li ha incoraggiati a iniziare a pregare. Quando il vescovo è andato via, Michael e Marian hanno deciso che avrebbero provato a pregare. Prima di andare a dormire, si sono inginocchiati accanto al letto e, a disagio, Michael ha cominciato. Dopo poche parole di preghiera, Michael si è fermato di colpo, dicendo: Marian, non ce la faccio. Si è alzato e se ne stava andando, ma Marian, prendendolo per la mano, lo ha fatto rimettere in ginocchio, dicendo: Mike, puoi farcela, riprova. Con questo incoraggiamento, Michael ha concluso una breve preghiera. Gli Holmes hanno iniziato a pregare con regolarità, hanno accettato l'invito di un vicino ad andare in chiesa. Quando sono entrati in cappella e hanno sentito l'inno di apertura, lo Spirito ha sussurrato loro: è vero. Più tardi, senza che nessuno lo vedesse o glielo chiedesse, Michael ha aiutato a portare via della spazzatura dalla casa di riunione. Nel farlo, ha sentito la netta impressione: questa è la mia casa. Michael e Marian hanno accettato delle chiamate nella chiesa e hanno servito nel loro rione e palo. Sono stati suggellati l'uno all'altra e ai loro tre figli. In seguito sono nati altri figli e hanno portato il totale a 12. Gli Holmes hanno presieduto a una missione per 2 volte. La prima goffa preghiera è stata un'azione semplice ma piena di fede che ha innescato le benedizioni del cielo. Gli Holmes hanno alimentato le fiamme della fede frequentando la Chiesa e servendo. Il loro discepolato devoto nel corso degli anni ha portato a un incendio impetuoso che continua tutt'oggi a essere fonte di ispirazione. Perché un fuoco possa raggiungere il suo pieno potenziale, tuttavia, occorre che ci sia costante afflusso di ossigeno alla legna. Come dimostrato da Michael e Marian Holmes, la fede in Cristo richiede azione continua perché le fiamme persistano. Le piccole azioni alimentano la nostra capacità di camminare lungo il sentiero dell'alleanza e ci guidano alle più grandi benedizioni che Dio può offrire. Ma l'ossigeno può circolare solo se noi continuiamo, metaforicamente, a muovere i piedi. Talvolta dobbiamo fabbricarci un arco e una freccia prima che giunga la rivelazione sul luogo in cui dovremo cercare cibo. Talvolta dobbiamo fabbricare degli attrezzi prima che giungano le rivelazioni su come costruire una barca. Talvolta, seguendo le indicazioni del profeta, dobbiamo preparare una piccola stiacciata utilizzando la manciata di farina e la piccola quantità di olio che abbiamo per poter ricevere un orciolo d'olio e un vaso di farina inesauribili. Talvolta dobbiamo stare tranquilli e sapere che Dio è Dio e confidare nelle sue tempistiche. Quando ricevete una qualsiasi benedizione da Dio, potete dedurre che vi siete attenuti alla legge eterna che governa il ricevimento di quella benedizione. Ma ricordate che la legge irrevocabilmente decretata non è legata al tempo, ossia, le benedizioni giungono secondo le tempistiche di Dio. Persino gli antichi profeti in cerca della loro casa celeste morirono nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma, avendole vedute e salutate da lontano, ne furono persuasi e le accolsero. Se una benedizione che si desidera da Dio non è arrivata ancora, non dovete ossessionarvi chiedendovi cos'altro dobbiate fare. Piuttosto, prestate attenzione al consiglio dato da Joseph Smith. Facciamo di buon animo tutto ciò che è in nostro potere e poi stiamocene fermi, con la massima fiducia, a vedere che il braccio di Dio si riveli. Alcune benedizioni sono riservate per un tempo futuro, anche per i figli di Dio più valorosi. 6 mesi fa è stato presentato un piano incentrato sulla casa e sostenuto dalla Chiesa per imparare la dottrina, rafforzare la fede e fortificare gli individui e le famiglie. Il presidente Russell M. Nelson ha promesso che questi cambiamenti possono aiutarci a sopravvivere spiritualmente, aumentare la nostra gioia nel Vangelo e approfondire la nostra conversione al Padre Celeste e a Gesù Cristo. Ma rivendicare queste benedizioni dipende da noi. Siamo tutti responsabili di aprire e studiare Vieni seguitami per gli individui e le famiglie, accompagnato dalle scritture e dal resto del materiale di studio di Vieni e seguitami. Dobbiamo parlarne con la nostra famiglia e i nostri amici e organizzare il nostro giorno del Signore in modo da dar vita a un fuoco metaforico. Oppure possiamo ammucchiare queste risorse in un angolo della nostra casa con la loro potenziale energia intrappolata al loro interno. Vi invito a innescare con fede il potere dei cieli, così da poter ricevere le benedizioni specifiche da Dio. Esercitate la fede per sfregare il fiammifero e dare vita al fuoco. Fornite l'ossigeno necessario mentre attendete con pazienza, confidando nel Signore. Con questi inviti Prego che lo Spirito Santo vi guidi e vi diriga, così che possiate, come la persona fedele descritta in Proverbi, essere colmati di benedizioni. Porto testimonianza che il vostro Padre Celeste e il suo amato Figlio, Gesù Cristo, vivono, si interessano al vostro benessere e gioiscono nel benedirvi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il mio ufficio nell'edificio della società di soccorso si ha una vista perfetta del Tempio di Salt Lake. Ogni sera, puntuali come un orologio, le luci esterne del Tempio si accendono al tramonto. Il Tempio è un rassicurante faro sempre acceso subito fuori dalla mia finestra. Una sera, lo scorso febbraio, il mio ufficio è rimasto stranamente in ombra quando il sole è calato. Quando ho guardato fuori dalla finestra, ho visto che il Tempio era al buio. Le luci non si erano accese. Improvvisamente mi sono sentita triste. Non riuscivo a vedere le guglie del Tempio che per anni avevo intravisto ogni sera. Vedere buio dove mi aspettavo di vedere luce mi ha ricordato che una delle necessità fondamentali per poter crescere è quella di restare collegati alla nostra fonte di luce, Gesù Cristo. Egli è la fonte del nostro potere, la luce e la vita del mondo. Senza una connessione stretta con Lui, iniziamo a morire spiritualmente. Conscio di questo, Satana cerca di sfruttare le pressioni del mondo che tutti noi fronteggiamo. Egli lavora per affievolire la nostra luce, mandare in cortocircuito quella connessione, tagliare la fornitura di energia, lasciandoci da soli nell'oscurità. Queste pressioni sono aspetti normali della vita terrena, ma Satana lavora duramente per isolarci e dirci che siamo gli unici a viverle. Alcuni di noi sono paralizzati dal dolore. Quando siamo sopraffatti dalle tragedie, quando la vita ci fa soffrire così tanto che non riusciamo a respirare, quando siamo stati colpiti come l'uomo sulla strada verso Gerico e siamo stati lasciati in fin di vita, Gesù arriva e versa dell'olio sulle nostre ferite, ci solleva teneramente, ci porta in un albergo, si prende cura di noi. A coloro tra noi che soffrono, egli dice: «Allevierò i fardelli che sono posti sulle vostre spalle, così che non possiate sentirli più sulla schiena, affinché possiate sapere con sicurezza che io, il Signore Dio, conforto il mio popolo nelle sue afflizioni. Cristo guarisce le ferite». Alcuni di noi sono semplicemente molto stanchi. L'anziano Holland ha detto: «Non è inteso che corriate più veloci di quanto ve lo consentono le vostre forze. Nonostante ciò, so che molti di voi corrono molto, molto veloce, e che a volte le riserve energetiche ed emotive sono molto vicine all'esaurirsi del tutto. Quando le aspettative ci sopraffanno, possiamo fare un passo indietro e chiedere al Padre Celeste che cosa lasciare andare. Parte di questa vita consiste nell'imparare cosa non fare. Ma anche così, talvolta la vita può essere estenuante. Gesù ci rassicura: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Cristo è disposto a unirsi a noi sotto il giogo e a tirare per poter alleggerire i nostri fardelli. Cristo è il riposo. Alcuni di noi sentono di non rientrare nel modello tradizionale. Per varie ragioni non ci sentiamo accettati o accettabili. Il Nuovo Testamento mostra il grande impegno che Gesù mise per raggiungere ogni genere di persona: lebbrosi, esattori delle tasse, bambini, abitanti della Galilea, prostitute, donne, farisei, peccatori, samaritani, vedove, soldati romani, adulteri e persone considerate impure. In quasi tutti gli episodi, egli cerca di avvicinarsi a qualcuno che non era tradizionalmente accettato dalla società. Luca 19 narra la storia del capo degli esattori delle tasse di Gerico, di nome Zaccheo. Egli si arrampicò su un albero per vedere il passaggio di Gesù. Zaccheo lavorava per il governo romano ed era considerato corrotto e un peccatore. Gesù lo vide sull'albero e lo chiamò, dicendo: «Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo albergare in casa tua». Quando vide la bontà del cuore di Zaccheo e quello che aveva fatto per gli altri, Gesù accettò la sua offerta, affermando: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliolo d'Abramo». Cristo, con tenerezza, disse ai Nefiti: «Ho comandato che nessuno di voi se ne deve andare». In Atti 10, Pietro ebbe un'importante rivelazione quando dichiarò: «Dio mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato». Quello di mostrare amore sincero per gli uni per gli altri è un requisito immutabile dei discepoli di Cristo e dei membri della Chiesa. Gesù ci estende lo stesso tipo di invito che ha fatto a Zaccheo. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se voi udite la mia voce ed aprite la porta, io entrerò da voi e cenerò con voi, e voi meco. Cristo ci vede sul nostro albero. Alcuni di noi sono lacerati da domande. Non molti anni fa mi sentivo presta e irritata da domande a cui non riuscivo a dare risposta. Un sabato mattina presto ho fatto un breve sogno. Nel sogno vedevo un gazebo e sapevo di doverci entrare. Era costituito da 5 archi, ma le aperture erano di pietra. Mi sono lamentata e desideravo non entrarci perché era un luogo claustrofobico. Poi mi è balenato in mente il pensiero che il fratello di Jared aveva pazientemente trasformato delle pietre in vetro trasparente. Il vetro non è altro che pietra che ha subito un passaggio di stato. Quando il Signore le ha toccate, le pietre del fratello di Jared hanno illuminato le imbarcazioni buie. Improvvisamente sono stata riempita dal desiderio di trovarmi in quel gazebo più che in qualsiasi altro posto. Era proprio quello il luogo, l'unico luogo in cui potevo davvero vedere. Le domande che mi stavano turbando non sono scomparse, ma dopo essermi svegliata, quella che risaltava di più nella mia mente era: in che modo fare crescere la tua fede così come, che, come accadde al fratello di Jared, le tue pietre possono essere trasformate in luce? Il nostro cervello mortale è fatto per ricercare conoscenza e significato in modo ordinato. Non conosco tutte le ragioni per cui il velo della mortalità sia così spesso. Questa non è la fase del nostro sviluppo eterno in cui abbiamo tutte le risposte. È quella in cui accresciamo la nostra certezza, o talvolta la speranza, delle cose che non possiamo vedere. Questa certezza giunge in modi che non sono sempre facili da esaminare, ma c'è luce nella nostra oscurità. Gesù ha detto: «Io sono la luce e la vita e la verità del mondo». A coloro che la stanno cercando, la verità potrebbe sembrare, in un primo momento, come l'insensata claustrofobia causata alla finestra di pietra, ma con pazienza e con domande piene di fede, Gesù può trasformare le pietre delle nostre finestre in vetro e luce. Cristo è la luce che permette di vedere. Alcuni di noi sentono che non potranno mai essere abbastanza bravi. La tintura scarlatta di cui si parla nell'Antico Testamento non era solo intensa, ma anche permanente, il che significava che il colore acceso restava sulla lana e che non sarebbe scolorita a prescindere dal numero di volte in cui sarebbe stata lavata. Satana brandisce questo ragionamento come una clava: la lana bianca, se macchiata di scarlatto, non potrà mai tornare bianca. Ma Gesù Cristo dichiara: le mie vie sono più alte delle vostre vie, e il miracolo della sua grazia consiste nel fatto che, quando ci pentiamo dei nostri peccati, il suo sangue scarlatto ci fa tornare puri. Non è logico, ma è comunque vero. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Il Signore, con empatia, ha detto: colui che si è pentito dei peccati è perdonato. E io, il Signore, non li ricordo più. In sostanza, venite, discutiamo assieme. Avete fatto degli errori, tutti sbagliano. Venite a me e pentitevi. Non ricorderò più i vostri peccati. Potete essere risanati. Ho un'opera da farvi compiere. Cristo rende bianca la lana. Ma cosa dobbiamo fare in pratica? Qual è la chiave per ricollegarci al potere di Gesù Cristo quando stiamo vacillando? Il presidente Nelson l'ha spiegato in maniera molto semplice. Il segreto è stringere e osservare le sacre alleanze. Non è una strada complicata. Fate in modo che Cristo sia al centro della vostra vita. Se sentite che il faro della vostra testimonianza si sta spegnendo e che il buio sta avanzando, fatevi coraggio. Mantenete le promesse che avete fatto a Dio, ponete le vostre domande, trasformate con pazienza la pietra in vetro. Volgetevi a Gesù Cristo, che vi ama sempre. Gesù ha affermato: io sono la luce che brilla nelle tenebre, e le tenebre non la comprendono. Questo significa che, a prescindere da quanto ci provi, l'oscurità non potrà estinguere quella luce, mai. Potete confidare che la sua luce resterà lì per voi. Noi o le persone che amiamo potremmo restare temporaneamente al buio. Nel caso del tempio di Salt Lake, il responsabile della struttura, il fratello Val White, è stato chiamato immediatamente. Le persone avevano notato quello che era successo. Cosa c'era che non andava con le luci del tempio? Per prima cosa, gli addetti si sono recati di persona a ogni pannello elettrico del tempio e hanno riacceso le luci manualmente. Poi hanno sostituito le batterie del generatore di corrente automatico e le hanno testate per capire che cosa non avesse funzionato. È difficile riaccendere le luci da soli. Abbiamo bisogno di amici, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Proprio come ha fatto il personale addetto all'edificio del tempio, possiamo aiutarci a vicenda agendo di persona, ricaricando le nostre batterie spirituali, aggiustando ciò che è andato storto. Come nella piazza del tempio nel periodo natalizio, potremmo essere soltanto una lucina su un albero. Tuttavia, continuiamo a emanare la nostra piccola luce e tutti insieme attraiamo milioni di persone verso la casa del Signore. Soprattutto, come ci ha incoraggiato a fare il Presidente Nelson, possiamo portare la luce del Salvatore a noi stessi e alle persone a noi care, grazie al semplice atto di tenere fede alle nostre alleanze. In molteplici modi il Signore ricompensa tale atto di fede con potere e gioia. Attesto che siete amati. Il Signore sa quanto vi state impegnando. State facendo progressi, continuate. Egli vede i sacrifici che fate senza che nessuno lo sappia, li tiene in considerazione per il vostro bene e per il bene di coloro che amate. Il vostro lavoro non è vano, non siete soli. Il suo stesso nome, Emanuele, significa è Dio con noi. Sicuramente Egli è con voi. Fate ancora qualche passo sul sentiero dell'alleanza, anche se è troppo buio per vedere molto lontano. Le luci torneranno ad accendersi. Rendo testimonianza della veridicità delle parole di Gesù, che sono piene di luce. Avvicinatevi a me e io mi avvicinerò a voi. Cercatemi diligentemente e mi troverete. Chiedete e riceverete. Bussate e vi sarà aperto. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, questo è un periodo unico e cruciale nella storia. Abbiamo la benedizione di vivere nell'ultima dispensazione prima della seconda venuta del Salvatore. Poco dopo l'inizio di questa dispensazione, nel 1829, anno che precede quello dell'organizzazione formale della Chiesa, è stata ricevuta un'amata rivelazione secondo cui un'opera meravigliosa stava per sorgere. Questa rivelazione ha stabilito che coloro che desiderano servire Dio si qualificano per tale servizio tramite la fede, la speranza, la carità e l'amore, con occhio rivolto unicamente alla gloria di Dio. La carità, che è il puro amore di Cristo, comprende l'amore eterno di Dio per tutti i suoi figli. Il mio obiettivo questa mattina è quello di dare risalto al ruolo essenziale che questo tipo di amore svolge nell'ambito dell'opera missionaria, nel lavoro di tempio e di storia familiare, e dell'osservanza religiosa familiare incentrata sulla casa e sostenuta dalla Chiesa. L'amore per il Salvatore, per i nostri fratelli e le nostre sorelle, è l'attributo primario e la motivazione principale alla base del ministero e dei propositi spirituali nei quali il nostro amato profeta, Presidente Nelson, ci ha sfidato a impegnarci tramite i cambiamenti annunciati nel 2018. Ho scoperto presto nella vita il rapporto esistente tra opera missionaria e amore. Quando avevo 11 anni, ho ricevuto la benedizione patriarcale da un patriarca che era anche mio nonno. Parte della benedizione afferma: ti benedico con un grande amore per i tuoi simili, poiché tu sarai chiamata a portare il Vangelo nel mondo per poter condurre delle anime a Cristo. Persino a quella giovane età, compresi che condividere il Vangelo si basa su un grande amore per tutti i figli del nostro Padre Celeste. 15 anni fa, come autorità generali incaricate di lavorare a predicare il mio Vangelo, giungemmo alla conclusione che l'attributo dell'amore è essenziale per l'opera missionaria oggi, proprio come lo è sempre stato. Il capitolo 6, quello sugli attributi cristiani, tra cui la carità e l'amore, è da sempre il più amato dai missionari. Quali emissari del Salvatore? La maggior parte dei missionari sente questo tipo di amore e quando questo accade i loro sforzi vengono benedetti. Quando i membri acquisiscono una comprensione di questo tipo di amore, che è essenziale per assistere il Signore nel raggiungimento dei suoi scopi, la sua opera si compie. Ho avuto il privilegio di svolgere un piccolo ruolo in un meraviglioso esempio di questo tipo di amore. Mentre stavo servendo come presidente dell'area Isole del Pacifico, ho ricevuto una telefonata del presidente Wayne Shute. Da giovane aveva svolto una missione alle Samoa. Tempo dopo vi era ritornato in veste di presidente di missione. Quando mi ha telefonato, stava servendo come presidente del Tempio di Apia nelle Samoa. All'epoca in cui era presidente di missione, uno dei suoi missionari era l'anziano O. Vincent Halleck, che ora è il presidente dell'area Pacifico. Il presidente Shute provava un grande affetto e rispetto nei confronti di Vince e di tutta la famiglia Halleck. La maggior parte dei membri e della famiglia faceva parte della Chiesa, a eccezione del padre di Vince, Otto Halleck, il patriarca della famiglia, di discendenza tedesca e samoana, che non era membro. Il presidente Shute sapeva che stavo partecipando a una conferenza di Palo e ad altre riunioni nelle Samoa americane e mi ha chiesto se avrei preso in considerazione di soggiornare presso l'abitazione di Otto Halleck con l'obiettivo di condividere il Vangelo con lui. Io e mia moglie Mary siamo stati ospiti di Otto e di sua moglie Dorothy nella loro bellissima casa. A colazione ho portato un messaggio spirituale e ho invitato Otto a incontrare i missionari. In modo gentile ma deciso ha rifiutato il mio invito. Ha detto che era contento che molti membri della sua famiglia fossero santi gli ultimi giorni, ma ha energicamente affermato che alcuni dei suoi antenati samoani da parte di madre erano stati tra i primi ministri di culto cristiani nelle Samoa e che lui nutriva un forte senso di lealtà verso la fede cristiana tradizionale. Non di meno, ci siamo lasciati da buoni amici. Tempo dopo, mentre il presidente Hinckley si preparava a dedicare il tempio di Suva nelle Figi, mi ha fatto chiamare in Nuova Zelanda dal suo segretario personale, il fratello Staeli, per prendere accordi. Il presidente Hinckley voleva volare alle Figi, dalle Figi alle Samoa americane per incontrare i santi. È stato suggerito un certo albergo già utilizzato per una visita precedente. Ho chiesto se potessi organizzare diversamente. Il fratello Staeli ha detto: sei tu il presidente di area, va bene? Ho chiamato immediatamente il presidente Shute dicendogli che forse avevamo una seconda possibilità di benedire spiritualmente il nostro amico Otto Halleck. Stavolta il missionario sarebbe stato il presidente Gordon B. Hinckley. Ho chiesto se pensasse che per gli Halleck sarebbe stato appropriato ospitare tutti noi che viaggiavamo con il presidente Hinckley. Oltre al presidente e alla sorella Hinckley, anche la figlia Jane, l'anziana e la sorella Holland facevano parte del gruppo. Il presidente Shute ha lavorato con la famiglia per fare tutti i preparativi. Al nostro arrivo alle Figi, dopo la dedicazione del Tempio, siamo stati accolti calorosamente. Quella sera abbiamo parlato davanti a migliaia di membri samoani e poi abbiamo proseguito verso l'ampia dimora della famiglia Halleck. Quando ci siamo riuniti per la colazione la mattina dopo, il presidente Hinckley e Otto Halleck erano già diventati buoni amici. È stato interessante vedere che stavano avendo più o meno la stessa conversazione che avevamo avuto io e Otto più di un anno prima. Quando Otto ha manifestato la sua ammirazione per la nostra Chiesa, ma ha riaffermato la sua devozione nei confronti della religione a cui apparteneva, il presidente Hinckley gli ha messo una mano sulla spalla e ha detto: Otto, questo non è abbastanza. Dovresti diventare membro della Chiesa. Questa è la Chiesa del Signore. Figurativamente, si è potuta vedere la corazza della resistenza di Otto cadergli di dosso, sostituita dalla disponibilità ad ascoltare ciò che il presidente Hinckley aveva detto. Questo è stato l'inizio di ulteriori insegnamenti da parte dei missionari e di umiltà spirituale che hanno portato al battesimo e alla confermazione di Otto Halleck poco più di un anno dopo. Trascorso un altro anno, la famiglia Halleck è stata suggellata nel Tempio come famiglia eterna. Ciò che mi ha commosso durante questa incredibile esperienza sono stati l'immenso amore cristiano dimostrato dal presidente Wayne Shute per colui che era stato un suo missionario, l'anziano Vince Halleck, e il suo desiderio di vedere l'intera famiglia Halleck unita come famiglia eterna. Quando si tratta di riunire Israele, dobbiamo allineare il nostro cuore con questo tipo di amore e allontanarci dai sentimenti di mera responsabilità o colpa, nutrendo quelli di affetto e partecipazione all'opera che ci vede collaboratori di Dio nel condividere il messaggio, il ministero e la missione del Salvatore con il mondo. Come membri della Chiesa possiamo dimostrare il nostro amore per il Salvatore e per i nostri fratelli e le nostre sorelle di tutto il mondo, facendo dei semplici inviti. Il nuovo programma delle riunioni domenicali rappresenta un'opportunità eccezionale perché i membri possano invitare amorevolmente con successo amici e conoscenti a venire a vedere e a vivere un'esperienza in Chiesa. Una riunione sacramentale e spirituale, speriamo sacra come l'ha descritta ieri l'anziano Holland, è seguita da una riunione della durata di 50 minuti focalizzata sul Nuovo Testamento e sul Salvatore, oppure su dei discorsi della conferenza pertinenti e altresì incentrati sul Salvatore e sulla sua dottrina. Alcune sorelle della società di soccorso si sono domandate perché sia stato affidato loro, insieme ai membri del quorum del sacerdozio, un incarico di raduno. Le ragioni ci sono e il presidente Nelson ne ha esposte molte durante la scorsa conferenza generale. Egli ha concluso dicendo: semplicemente non possiamo radunare Israele senza di voi. Ai nostri giorni siamo benedetti con l'avere circa il 30% di sorelle tre missionari a tempo pieno. Questo fa aumentare la necessità che le sorelle della società di soccorso condividano amorevolmente il Vangelo e offre loro un ulteriore incentivo a farlo. Quello di cui c'è bisogno è l'impegno amorevole, compassionevole e spirituale di ciascuno di noi. Uomini, donne, giovani e bambini, a condividere il Vangelo di Gesù Cristo. Se mostriamo amore, gentilezza e umiltà, in molti accetteranno il nostro invito. Coloro che sceglieranno di non accettarlo resteranno nostri amici. L'amore è anche al centro del nostro impegno nel lavoro di tempio e di storia familiare per adunare Israele dall'altra parte del velo. Quando veniamo a conoscenza delle prove e delle difficoltà fronteggiate dai nostri antenati, il nostro amore e il nostro apprezzamento per loro aumentano sensibilmente. Il nostro impegno nel lavoro di tempio e nella storia familiare è stato rafforzato in modo significativo dai nuovi cambiamenti relativi al programma delle riunioni domenicali e all'avanzamento dei giovani nelle classi nei quorum. Questi cambiamenti prevedono che venga posta un'attenzione più precoce e più forte sull'imparare a conoscere i nostri antenati e sul radunare Israele dall'altra parte del velo. Sia il lavoro di tempio che quello di storia familiare ne risultano grandemente potenziati. Internet è uno strumento potente, ora la casa è il nostro centro di storia familiare principale. I nostri membri giovani sono dotati di capacità eccezionali nell'ambito della ricerca della storia familiare e sono motivati spiritualmente a celebrare i battesimi per i loro antenati, che hanno imparato ad amare e ad apprezzare. Da quando è avvenuto il cambiamento, che ha permesso a molti undicenni di celebrare battesimi per i defunti, i presidenti di tempio di tutto il mondo stanno riscontrando un'affluenza di tempio molto maggiore. Uno di loro ci ha informati che si è verificato un notevole aumento di membri che celebrano i battesimi e l'aggiunta degli undicenni porta un maggior numero di famiglie. Persino alla loro giovane età sembrano percepire la sacralità e la finalità dell'ordinanza che stanno celebrando. È qualcosa di meraviglioso da vedere. So che i nostri dirigenti della primaria e dei giovani stanno facendo della storia familiare e del loro lavoro di tempio uno degli impegni principali e continueranno a farlo. Le storie della le sorelle della società di soccorso e i fratelli del sacerdozio possono dare un contributo amorevole adempiendo le loro responsabilità personali nell'ambito del tempio e della storia familiare e offrendo inoltre sostegno e ispirazione ai bambini e ai giovani per adunare Israele dall'altro lato del velo. Questo riveste una particolare importanza a casa e la domenica. Prometto che celebrare con amore le ordinanze per gli antenati rafforzerà e proteggerà i nostri giovani e le nostre famiglie in un mondo che sta diventando sempre più malvagio. Rendo anche testimonianza che il presidente Russell M. Nelson ha ricevuto delle rivelazioni profondamente importanti relative ai templi e al lavoro che vi si svolge. La nuova enfasi posta sull'incentrare sulla casa lo studio e l'applicazione del Vangelo e le risorse fornite dalla Chiesa offrono una grande opportunità per preparare con amore le famiglie eterne e gli individui a incontrare Dio e a vivere con Lui. Quando vengono suggellati nel Tempio, un uomo e una donna entrano nel sacro ordine del matrimonio, nella nuova ed eterna alleanza, un ordine del sacerdozio. Insieme ottengono e ricevono le benedizioni del sacerdozio e il potere di dirigere le questioni relative alla loro famiglia. Le donne e gli uomini ricoprono ruoli unici, come indicato in La famiglia, un proclama al mondo, ma la loro intendenza è equivalente in valore e importanza. Hanno uguale potere di ricevere rivelazione per la loro famiglia. Quando lavorano insieme in amore e rettitudine, le loro decisioni sono benedette dal cielo. Coloro che desiderano conoscere la volontà del Signore, come individui e per le loro famiglie, devono sforzarsi di essere retti, mansueti, gentili e amorevoli. L'umiltà e l'amore sono le caratteristiche distintive di coloro che ricercano la volontà del Signore, soprattutto per le loro famiglie. Perfezionarci, qualificarci per ricevere le benedizioni derivanti dalle alleanze e prepararci a incontrare Dio sono responsabilità individuali. Dobbiamo essere autosufficienti e ansiosamente impegnati nel fare delle nostre case un rifugio dalle tempeste che ci circondano. È un santuario di fede. I genitori hanno la responsabilità di insegnare con amore i loro figli. Le case piene di amore sono una gioia, una delizia e letteralmente un angolo di cielo sulla terra. L'inno preferito di mia madre era "Tutto è bello attorno a noi". Era visibilmente commossa e le scendevano le lacrime ogni volta che ne sentiva il primo verso. Tutto è bello attorno a noi quando regna amor. Da bambini eravamo consapevoli di vivere in una casa in cui regnava amore. Renderla tale era una delle sue maggiori priorità. In aggiunta a un'atmosfera amorevole in casa, il presidente Nelson ha posto l'accento sul limitare l'uso dei mezzi di comunicazione che ostacolano il raggiungimento dei nostri scopi principali. Un cambiamento che sarà di beneficio pressoché a tutte le famiglie è quello di rendere internet, i social media e la televisione dei servitori invece che delle distrazioni o peggio dei padroni. La guerra per le anime di tutti, ma soprattutto dei bambini, si svolge spesso in casa. Come genitori dobbiamo assicurarci che il contenuto veicolato dai mezzi di comunicazione sia buono, adatto all'età di chi ne fruisce e in armonia con l'atmosfera d'amore che cerchiamo di creare. L'insegnamento fornito nelle nostre case deve essere chiaro e interessante, ma anche spirituale, gioioso e pieno d'amore. Prometto che se ci concentreremo sul nostro amore per il Salvatore e per la sua espiazione, se lo renderemo il fulcro dei nostri sforzi per radunare Israele da entrambi i lati del velo, se ministreremo al prossimo e ci prepareremo individualmente a incontrare Dio, allora l'influenza dell'avversario si ridurrà e la gioia, la delizia e la pace del Vangelo gonfieranno la nostra casa di amore cristiano. Attesto queste promesse dottrinali e rendo sicura testimonianza di Gesù Cristo e del suo sacrificio espiatorio in nostro favore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora la congregazione si unirà al coro per cantare "Forza, figli del Signore". Dopo l'inno ascolteremo l'anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dal fratello Tad R. Callister, che ieri pomeriggio è stato rilasciato dal suo incarico di presidente generale della scuola domenicale.
Questa è la 189esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
In 2 weeks we will celebrate Easter.
Tra 2 settimane celebreremo la Pasqua. La risurrezione conferma la divinità di Gesù Cristo e la realtà di Dio Padre. I nostri pensieri si volgono a Salvatore e riflettiamo sulla sua vita senza pari e sull'infinito potere del suo grande sacrificio espiatorio. Spero che penseremo anche al suo imminente ritorno, quando egli governerà come re dei re e regnerà come signore dei signori. Qualche tempo fa a Buenos Aires, in Argentina, ho partecipato a una conferenza insieme a dirigenti di molte diverse confessioni religiose. Il loro amore per il prossimo era inequivocabile. Erano dediti ad alleviare le sofferenze e ad aiutare le persone a innalzarsi al di sopra dell'oppressione e della povertà. Ho riflettuto sulle numerose iniziative umanitarie di questa Chiesa, compresi i progetti svolti in collaborazione con alcune delle confessioni religiose presenti alla conferenza. Ho provato una profonda gratitudine per la generosità dei membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che rende possibile questo servizio cristiano. In quel momento il Santo Spirito mi ha detto 2 cose. La prima è che l'opera di ministero per soddisfare le necessità materiali è di vitale importanza e deve continuare. La seconda è stata inattesa, ma forte e chiara, ed è stata questa. Oltre al servizio altruistico, è di suprema importanza preparare il mondo per la seconda venuta del Signore Gesù Cristo. Quando Egli tornerà, l'oppressione e l'ingiustizia non diminuiranno soltanto, ma cesseranno. E anche il lupo dimorerà con l'agnello, e il leopardo giacerà col capretto, e il vitello e il leoncino e il bestiame ingrassato staranno insieme, e un fanciullo li condurrà. Non vi sarà danno né rovina su tutto il mio santo monte, poiché la terra sarà piena della conoscenza del Signore, come le acque ricoprono il mare. La povertà e la sofferenza non andranno soltanto in declino, ma svaniranno. Non avranno più fame e non avranno più sete. Non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Persino il dolore e la tristezza della morte saranno eliminati. In quel giorno il bimbo non morrà finché non sarà vecchio, e la sua vita sarà come l'età di un albero. E quando morrà non dormirà, vale a dire nella terra, ma sarà mutato in un batter d'occhio, e sarà rapito e il suo riposo sarà glorioso. Pertanto sì, facciamo tutto ciò che possiamo per alleviare le sofferenze e la tristezza adesso e dedichiamoci più diligentemente ai preparativi necessari per il giorno in cui sia il dolore che il male alla fine avranno fine, quando Cristo regnerà personalmente sulla terra e la terra sarà rinnovata e riceverà la sua gloria paradisiaca. Quello sarà un giorno di redenzione e di giudizio. Il vescovo anglicano di Durham, N.T. Wright, ha abilmente descritto l'importanza che l'espiazione, la risurrezione e il giudizio di Cristo hanno in rapporto al vincere l'ingiustizia e a rettificare ogni cosa. Egli ha dichiarato: Dio ha stabilito un giorno in cui farà giudicare il mondo con giustizia da un uomo da lui nominato. E lo ha assicurato a tutti facendo risorgere quest'uomo dai morti. I fatti relativi a Gesù di Nazareth, e particolarmente quelli riguardanti la sua risurrezione dai morti, sono il fondamento della certezza che il mondo non è privo di senso. Non è in sostanza un caos. Quando agiamo con giustizia nel presente, non stiamo agendo invano nel tentativo di puntellare un edificio che alla fine crollerà o di aggiustare un'auto che in realtà è diretta allo sfascio. Quando Dio fece risorgere Gesù dalla morte, quello fu l'evento microcosmico nel quale il supremo atto di giudizio macrocosmico era contenuto in sintesi, il seme della suprema speranza. Dio ha dichiarato nel modo più possente e immaginabile che Gesù di Nazareth era davvero il Messia. Nel più grande paradosso della storia, Gesù stesso subì un giudizio crudele e ingiusto, giungendo al luogo che simboleggiava e riuniva tutte le miriadi di crudeltà e ingiustizie della storia. Per portare dentro se stesso quel caos, quelle tenebre, quella crudeltà, quell'ingiustizia, ed esaurirne il potere. Mentre mi trovavo a Buenos Aires alla conferenza a cui accennavo prima, lo Spirito mi ha fatto capire chiaramente che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è unica nella sua capacità e nel suo incarico di compiere i preparativi necessari per la seconda venuta del Signore. A dire il vero, è stata restaurata per questo scopo. Dove altro potete trovare un popolo che accolga l'epoca attuale come la dispensazione della pienezza dei tempi che fu profetizzata, nella quale Dio ha inteso raccogliere sotto un sol capo in Cristo tutte le cose? Se non trovate qui una comunità dedita a fare ciò che bisogna fare sia per i vivi che per i morti, al fine di prepararsi per quel giorno, se non trovate qui un'organizzazione disposta a impiegare una grande quantità di tempo e di fondi per radunare e preparare un popolo dell'alleanza pronto a ricevere il Signore, non la troverete da nessun'altra parte. Nel 1831, rivolgendosi alla Chiesa, il Signore dichiarò: «Le chiavi del regno di Dio sono affidate all'uomo sulla terra, e di qui il Vangelo avanzerà fino alle estremità della terra». Invocate il Signore affinché il suo regno possa procedere sulla terra, affinché gli abitanti d'essa possano accoglierlo e siano preparati per i giorni a venire, nei quali il Figlio dell'uomo scenderà nel cielo, rivestito dello splendore e della sua gloria, per incontrare il regno di Dio che è istituito sulla terra. Che cosa possiamo fare per prepararci ora per quel giorno? Possiamo prepararci come popolo. Possiamo radunare il popolo dell'alleanza del Signore e possiamo contribuire a mantenere la promessa di salvezza fatta ai padri, i nostri antenati. Tutto questo deve avvenire in larga misura prima che il Signore torni di nuovo. In primo luogo, è di importanza vitale per il ritorno del Signore che sulla terra ci sia un popolo preparato a riceverlo prima della sua venuta. Egli ha dichiarato che coloro che rimarranno sulla terra quel giorno, dal più piccolo al più grande, saranno pieni della conoscenza del Signore e vedranno faccia a faccia ed eleveranno la loro voce e con voce unita canteranno questo nuovo canto dicendo: «Il Signore ha riportato Sion, il Signore ha riunito tutte le cose in una, il Signore ha fatto scendere Sion dall'alto, il Signore ha fatto salire Sion dal basso». Nei tempi antichi Dio prese a sé la retta città di Sion. Negli ultimi giorni, invece, una nuova Sion riceverà il Signore al suo ritorno. Sion è la pura di cuore, un popolo di un sol cuore e di una sola mente che dimora in rettitudine senza poveri al suo interno. Il profeta Joseph Smith ha affermato: «Il nostro massimo obiettivo è l'edificazione di Sion. Noi edifichiamo Sion nelle nostre case e nei nostri rioni, rami e pali, e tramite l'unità e la santità e la carità». Dobbiamo riconoscere il fatto che l'edificazione di Sion avviene in tempi turbolenti. Un giorno di ira, un giorno di incendio, un giorno di desolazione, di pianti, di gemiti e di lamenti. È come un turbine cadrà su tutta la faccia della terra, dice il Signore. Pertanto il raduno all'interno di pali diventa una difesa, un rifugio dalla tempesta e dall'ira quando sarà riversata senza annacquamenti sulla terra intera. Proprio come nei tempi antichi, noi ci riuniamo spesso per digiunare, per pregare, per parlare con gli altri riguardo il benessere della nostra anima e per prendere il pane e l'acqua in ricordo del Signore Gesù Cristo. Come ha spiegato il presidente Russell M. Nelson alla conferenza generale lo scorso ottobre, l'obiettivo di lunga data della Chiesa è quello di assistere tutti i membri nell'accrescere la loro fede nel nostro Signore Gesù Cristo e nella sua espiazione, aiutarli a stringere le loro alleanze con Dio e a tenervi fede, e rafforzare e suggellare le famiglie. Di conseguenza, egli mette in risalto l'importanza delle alleanze del Tempio, del santificare il giorno del Signore e del nutrirsi abbondantemente del Vangelo, ogni giorno in un modo che sia incentrato sulla casa e sostenuto da un corso di studio integrato in Chiesa. Noi vogliamo conoscere ciò che riguarda il Signore e noi vogliamo conoscere il Signore. Un impegno che sta alla base dell'edificazione di Sion è il raduno del popolo, da lungo tempo disperso dell'alleanza del Signore. Noi crediamo nel raduno letterale di Israele e nella restaurazione delle 10 tribù. Tutti coloro che si pentono, credono in Cristo e vengono battezzati sono il suo popolo dell'alleanza. Il Signore stesso profetizzò che prima del suo ritorno il Vangelo sarebbe stato predicato in tutto il mondo per ristabilire il suo popolo che è della casa di Israele. E allora la fine verrà. La profezia di Geremia si sta adempiendo. Perciò ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, che non si dirà più l'Eterno è vivente, egli che trasse i figlioli di Israele fuori dal paese d'Egitto, ma l'Eterno è vivente, egli che ha tratto i figlioli di Israele fuori dal paese del settentrione e tutti gli altri paesi nei quali egli li aveva cacciati. E io li condurrò nel loro paese che avevano dato ai loro padri. Il presidente Nelson ha sottolineato ripetutamente che il raduno di Israele è la cosa più importante che sta avvenendo sulla terra oggi. Non c'è nient'altro di altrettanto importante, nient'altro di da nessun'altra parte. I santi degli ultimi giorni sono sempre stati un popolo missionario. In centinaia di migliaia hanno risposto a chiamate in missione sin dagli inizi della restaurazione. Decine di migliaia stanno servendo in questo momento. Inoltre, come ha insegnato l'anziano Quentin L. Cook, tutti noi possiamo fare la nostra parte in modi semplici e spontanei, con amore, invitando gli altri a venire in chiesa con noi, farci visita a casa nostra e diventare parte delle nostre cerchie. La pubblicazione del Libro di Mormon fu il segno che il raduno era iniziato. Il Libro di Mormon stesso è lo strumento del raduno e della conversione. Anche il grande impegno di redenzione a favore dei nostri antenati è di importanza vitale per la preparazione alla seconda venuta. Il Signore promise di mandare il profeta Elia prima della seconda venuta, il giorno grande e spaventevole, per rivelare il sacerdozio e piantare nel cuore dei figlioli le promesse fatte ai padri. Elia è venuto come promesso. La data è stata il 3 aprile 1836. Il luogo è stato il Tempio di Kirtland nell'Ohio. In quel luogo e in quel momento, egli ha conferito davvero il sacerdozio promesso, le chiavi per redimere i morti e per unire i mariti, mogli e famiglie per tutte le generazioni del tempo e per tutta l'eternità. Senza questo, lo scopo della creazione sarebbe vanificato e in tal senso la terra verrebbe maledetta o sarebbe completamente devastata. Alla riunione per i giovani che ha preceduto la dedicazione del Tempio di Roma in Italia, le centinaia di giovani uomini e giovani donne presenti hanno mostrato al presidente Nelson i cartoncini che avevano preparato con i nomi dei propri antenati. Erano pronti a entrare nel Tempio per celebrare i battesimi per procura in favore dei loro antenati non appena avessero aperto i battesimi. È stato un momento estremamente gratificante, ma è solo un esempio dell'impegno che va accelerando per stabilire Sion per le generazioni che ci hanno preceduto. Pur impegnandoci a essere diligenti nell'edificare Sion, il che comprende la nostra parte nel raduno degli eletti del Signore e nella redenzione dei morti, dovremmo fare una pausa e ricordare che è l'opera del Signore e che Lui la sta compiendo. È Lui il Signore della vigna e noi siamo i Suoi servitori. Egli ci chiede di lavorare nella vigna con tutta la nostra forza, questa ultima volta, e lavora insieme a noi. Probabilmente sarebbe più preciso dire che Egli ci permette di lavorare insieme a Lui. Come disse Paolo, io ho pianto, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. È Lui che sta affrettando la sua opera a suo tempo. Utilizzando i nostri sforzi effettivamente imperfetti, i nostri piccoli mezzi, il Signore realizza grandi cose. Questa grande ultima dispensazione sta procedendo a ritmo costante verso il suo culmine. Sion sulla terra, a cui si unirà la Sion dei cieli al glorioso ritorno del Salvatore. La Chiesa di Gesù Cristo ha ricevuto l'incarico di preparare e sta preparando il mondo per quel giorno. E così, questa Pasqua, celebriamo davvero la risurrezione di Gesù Cristo e tutto ciò che essa preannuncia. Il suo ritorno per regnare, per mille anni di pace, un giudizio retto e una giustizia perfetta per tutti, l'immortalità di tutti coloro che siano mai vissuti su questa terra e la promessa di vita eterna. La risurrezione di Cristo è la certezza suprema che ogni cosa verrà rettificata. Adoperiamoci per edificare Sion al fine di affrettare quel giorno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
In questo periodo dell'anno, la nostra gioia e le nostre riflessioni gravitano in modo particolare intorno all'espiazione del Salvatore. Si tratta infatti della dottrina più celestiale, più stimolante e più entusiasmante che questo mondo, questo universo mi abbia conosciuto. È ciò che dà speranza e scopo alla nostra vita. Che cos'è dunque l'espiazione di Gesù Cristo? In un certo senso si tratta di una serie di eventi divini che ha avuto inizio nel giardino del Getsemani, è proseguita sulla croce ed è culminata con la risurrezione del Salvatore dalla tomba. È stata motivata da un amore incomprensibile verso ognuno di noi. Richiedeva un essere senza peccato, che avesse infinito potere sugli elementi, anche sulla morte, e che possedesse una capacità illimitata di provare dolore per le conseguenze di tutti i nostri peccati e di tutte le nostre malattie, e che di fatto discendesse al di sotto di tutte queste cose. Questa è stata la missione di Gesù Cristo, questa è stata la sua espiazione. Qual è dunque lo scopo dell'espiazione? Permetterci di tornare alla presenza di Dio, di diventare più simili a Lui e di avere una pienezza di gioia. Ciò è stato fatto superando 4 ostacoli. Primo, la morte fisica. Secondo, la morte spirituale dovuta ad Adamo e dai nostri peccati. Terzo, le nostre afflizioni e infermità. Quarto, le nostre debolezze e imperfezioni. In che modo però il Salvatore può compiere questo senza violare le leggi della giustizia? Immaginate per un momento che un uomo stia considerando l'idea di cementarsi in una caduta libera mozzafiato e che prenda la decisione affrettata di gettarsi spontaneamente da un piccolo aereo. Dopo averlo fatto, si rende subito conto dell'ottusità delle sue azioni. Vuole atterrare sano e salvo, ma c'è un ostacolo. La legge di gravità. Dimena le braccia a una velocità impressionante, sperando di volare, ma invano. Mette il suo corpo in una posizione che gli consenta di fluttuare o di planare per allentare la caduta, ma la legge di gravità è inarrestabile e spietata. Cerca di scendere a patti con questa fondamentale legge della natura, dicendo: è stato uno sbaglio, non lo farò mai più. Le sue suppliche, tuttavia, restano inascoltate. La legge di gravità non conosce compassione, non fa eccezioni. Fortunatamente, però, all'improvviso l'uomo sente qualcosa sulla schiena. In aereo il suo amico, che aveva intuito quel momento di follia, aveva collocato sulle sue spalle un paracadute proprio un istante prima del salto. L'uomo trova la corda d'apertura e la tira. Sollevato, plana in sicurezza fino a terra. Potremmo chiederci, la legge di gravità è stata violata? Oppure il paracadute ha funzionato entro i limiti di quella legge per permettere un atterraggio sicuro? Quando pecchiamo, siamo come l'uomo stolto che salta giù dall'aereo. A prescindere da ciò che facciamo da soli, l'unica cosa che ci aspetta è uno schianto. Siamo soggetti alla legge della giustizia, che, come la legge di gravità, è inflessibile e inclemente. Possiamo essere salvati solo perché il Salvatore, mediante la sua espiazione, ci fornisce misericordiosamente una specie di paracadute spirituale. Se abbiamo fede in Gesù Cristo e ci pentiamo, cioè se facciamo la nostra parte tirando la corda, allora i poteri protettivi del Salvatore vengono dispiegati in nostro favore e noi possiamo atterrare spiritualmente incolumi. Tuttavia, ciò è possibile solo perché il Salvatore ha superato i 4 ostacoli che possono impedire il nostro progresso spirituale. Primo, la morte. Egli ha sconfitto la morte tramite la sua gloriosa risurrezione. L'Apostolo Paolo ha insegnato: come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Secondo, il peccato. Il Salvatore ha sconfitto il peccato e la colpa per tutti coloro che si pentono. Il suo potere di purificazione è così profondo e completo che Isaia promise: quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. In alcune occasioni ho conosciuto alcuni bravi santi che fanno fatica a perdonare se stessi, che hanno innocentemente ma erroneamente messo limiti ai poteri redentori del Salvatore. Senza volere, hanno trasformato un'espiazione infinita in una finita, che in qualche modo non è abbastanza per il loro specifico peccato o per la loro specifica debolezza. Si tratta invece di un'espiazione infinita perché include e racchiude ogni peccato e debolezza, così come ogni abuso o dolore causato da altri. Truman Madsen ha fatto questa osservazione confortante. Se c'è qualcuno di voi che si è erroneamente convinto di essere andato troppo oltre, di aver bevuto il veleno del peccato che vi impedisce per sempre di essere ciò che avreste potuto essere, allora ascoltatemi. rendo testimonianza che non potete sprofondare più giù di quanto la luce di Gesù Cristo e la sua straordinaria intelligenza non possano arrivare. Rendo testimonianza che finché c'è una scintilla di desiderio di pentirsi e di tentare, Egli è presente. Egli non è disceso solo al livello della vostra condizione. Egli è disceso ancora più giù per poter essere in tutte le cose e attraverso tutte le cose la luce di verità. Una ragione per cui è così essenziale comprendere l'espiazione del Salvatore e le sue infinite implicazioni è che da una maggiore comprensione deriva un maggiore desiderio di perdonare noi stessi e gli altri. Anche se magari crediamo nei poteri purificatori di Cristo, spesso sorge la domanda: come faccio a sapere se sono stato perdonato dei miei peccati? Se sentiamo lo Spirito, allora quella è la nostra testimonianza che siamo stati perdonati o che il processo di purificazione sta avendo luogo. Il presidente Henry B. Eyring ha spiegato: se avete sentito l'influenza dello Spirito Santo, potete considerarla una prova che l'espiazione sta operando nella vostra vita. Alcune persone si sono chieste: se sono stato perdonato, perché mi sento ancora in colpa? Forse, nella misericordia di Dio, il ricordo di quel senso di colpa è un avvertimento, un segnale di stop spirituale, che, almeno per un certo tempo, richiama la nostra attenzione quando ci troviamo ad affrontare altre tentazioni, dicendoci: non imboccare quella strada, conosci il dolore che può provocare. Sotto questa prospettiva, ha lo scopo di essere una protezione, non una punizione. È possibile, dunque, ricordare i nostri peccati senza provare senso di colpa? Alma ricordava i suoi peccati persino diversi anni dopo essersi pentito. Tuttavia, quando invocò Gesù per ricevere misericordia, disse: «Non potei più ricordare le mie pene. Sì, non fui più straziato dal ricordo dei miei peccati». Come poteva ricordare i suoi peccati senza provare dolore o senso di colpa? Il motivo è che quando ci pentiamo, noi nasciamo da Dio. Diventiamo, come dicono le scritture, delle nuove creature in Cristo. A quel punto possiamo dire con perfetta onestà: non sono l'uomo o la donna che ha commesso questi vecchi peccati, sono un essere nuovo e cambiato. Terzo, le afflizioni e le infermità. Alma profetizzò che Cristo sarebbe andato soffrendo pene e afflizioni e tentazioni di ogni specie. Perché? Affinché le sue viscere potessero essere piene di misericordia, affinché egli potesse conoscere, secondo la carne, come soccorrere il suo popolo nelle loro infermità. In che modo egli compie questo? A volte rimuove le afflizioni, a volte ci rafforza così che possiamo resistere, e a volte ci dà una prospettiva eterna per comprendere meglio la loro natura transitoria. Dopo aver trascorso quasi 2 anni abbandonato nel carcere di Liberty, alla fine Joseph Smith gridò: «Oh Dio, dove sei?». Invece di offrire un sollievo immediato, Dio rispose: «Figlio mio, pace alla tua anima. Le tue avversità e le tue afflizioni non saranno che un breve momento. E allora se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in eccesso». In quel momento Joseph capì che quell'esperienza amara non era altro che un puntino sulla linea dell'eternità. Con questa visione più nitida, da quella stessa cella, scrisse ai santi: «Cari diletti fratelli, facciamo di buon animo tutto ciò che è in nostro potere, e poi stiamocene fermi, con la massima fiducia, a vedere la salvezza di Dio». Grazie all'espiazione del Salvatore possiamo avere una prospettiva eterna che dà significato alle nostre difficoltà e speranza di ricevere sollievo. Quarto, le debolezze e le imperfezioni. Grazie alla sua espiazione il Salvatore ha dei poteri capacitanti, a volte definiti grazia, che possono aiutarci a superare le nostre debolezze e imperfezioni e che ci assistono pertanto nel nostro impegno a diventare più simili a Lui. Moroni ha insegnato: «Amate Dio con tutta la vostra forza, mente e facoltà, così che mediante la sua grazia possiate essere perfetti in Cristo». Sembra che ci siano almeno 2 metodi o modi per servirci di questi poteri capacitanti che possono raffinarci e persino renderci perfetti. Primo, le ordinanze di salvezza. Le scritture ci dicono: nelle sue ordinanze il potere della divinità è manifesto. A volte potremmo considerare le ordinanze come un elenco di cose da fare necessarie per ottenere l'esaltazione. Ma in verità ognuna di esse sprigiona un potere divino che ci aiuta a diventare più simili a Cristo. Per esempio, quando siamo battezzati e riceviamo il dono dello Spirito Santo, veniamo purificati, diventando così più santi come Dio. Inoltre, tramite lo Spirito Santo, la nostra mente può essere illuminata e il nostro cuore può essere intenerito, così che possiamo diventare più simili a Lui nei pensieri e nei sentimenti. Inoltre, quando veniamo suggellati come coniugi, ereditiamo il diritto a troni, regni, principati e potestà come doni di Dio. Un secondo metodo per ricevere questi poteri capacitanti è mediante i doni dello Spirito. Grazie all'espiazione di Cristo abbiamo il diritto di ricevere il dono dello Spirito Santo e i doni spirituali che lo accompagnano. Questi doni sono attributi della divinità. Pertanto, ogni volta che acquisiamo un dono dello Spirito, diventiamo più simili a Dio. Senza dubbio questa è la ragione per cui in diverse occasioni le scritture ci esortano a ricercare questi doni. Il presidente George Buchanan ha insegnato: nessuno dovrebbe dire «non posso farci niente, sono fatto così». Chi afferma ciò non è giustificato, poiché Dio ha promesso che ci darà i doni necessari per sradicare le nostre debolezze. Se qualcuno di noi è imperfetto, ha il dovere di pregare per ricevere il dono che lo renderà perfetto. In sintesi, l'espiazione del Salvatore ci dà vita al posto della morte, un diadema in luogo di cenere, guarigione al posto del dolore e perfezione in cambio della debolezza. È l'antidoto del cielo agli ostacoli e alle difficoltà di questo mondo. Durante la sua ultima settimana di vita su questa terra, il Salvatore disse: «Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo». Poiché il Salvatore ha compiuto la sua espiazione, non c'è alcuna forza esterna, evento o persona, né peccato, morte o divorzio, che possa impedirci di ottenere l'esaltazione, a patto che obbediamo ai comandamenti di Dio. Sapendo questo, possiamo andare avanti stando di buon animo e avendo la certezza assoluta che Dio è con noi in questa impresa celeste. Attesto che l'espiazione del Salvatore non ha solo una portata infinita, ma è anche in grado di raggiungere ognuno individualmente. Non solo può riportarci alla presenza di Dio, ma può anche metterci in grado di diventare come Lui. Ed è questo l'obiettivo supremo dell'espiazione di Cristo. Rendo testimonianza di queste cose con gratitudine e convinzione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Siamo grati per i bellissimi messaggi che abbiamo ascoltato e per la musica edificante che il Tabernacle Choir a Temple Square ci ha offerto questa mattina. Ora il coro intonerà Sei la Rocca di Salvezza. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson. Dopo il suo discorso, il coro concluderà la riunione cantando Seguitemi. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da sorella Jean B. Bingham, presidentessa generale della Società di Soccorso.
My beloved brothers and sisters,
miei amati fratelli, mie amate sorelle, mia moglie Wendy ed io siamo felici di essere insieme a voi questa domenica mattina. Sono avvenute molte cose dall'ultima conferenza generale. Sono stati dedicati nuovi templi a Concepción, in Cile, a Barranquilla, in Colombia, e a Roma, in Italia. Durante questi sacri eventi abbiamo goduto di un'abbondante effusione dello Spirito. Mi congratulo con le molte donne e i molti uomini che recentemente hanno letto il Libro di Mormon e hanno trovato gioia e tesori nascosti. Vengo ispirato dai racconti dei miracoli che sono accaduti. Sono colpito dai giovani uomini di 11 anni che ora, in veste di diaconi, distribuiscono degnamente il sacramento ogni domenica. Si recano al Tempio insieme alle nostre giovani donne di 11 anni, che ora imparano e servono nelle api con entusiasmo. Sia i giovani uomini che le giovani donne stanno predicando le verità del Vangelo con chiarezza e convinzione. Gioisco insieme ai bambini e ai giovani che stanno aiutando a insegnare il Vangelo nelle loro case, collaborando con i genitori per seguire il corso di studio incentrato sulla casa e sostenuto dalla Chiesa. Abbiamo ricevuto questa foto di Blake, un bambino di 4 anni, che un sabato mattina presto ha afferrato un libro della Chiesa esclamando: «Devo dar da mangiare al mio spirito». Blake, siamo entusiasti di te e degli altri che stanno scegliendo di dar da mangiare al proprio spirito, nutrendosi abbondantemente delle verità del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. E siamo lieti di sapere che in molti stanno ricevendo il potere di Dio nella loro vita, rendendo il culto e servendo nel Tempio. Come molti di voi sanno, 3 mesi fa la nostra famiglia ha affrontato una dolce separazione quando nostra figlia Wendy ha lasciato questa vita terrena. Negli ultimi giorni della sua battaglia contro il cancro, sono stato benedetto con l'opportunità di avere con lei una conversazione di addio tra padre e figlia. Le ho tenuto le mani e le ho detto quanto l'amavo e quanto ero grato di essere suo padre. Le ho detto: «Ti sei sposata nel Tempio e hai onorato le tue alleanze con fede. Tu e tuo marito avete accolto nella vostra casa 7 figli e li avete cresciuti affinché fossero discepoli devoti di Gesù Cristo, membri della Chiesa coraggiosi e cittadini attivi. E loro hanno scelto dei coniugi del loro stesso calibro. Il tuo papà è molto, molto fiero di te. Mi hai dato tanta gioia». Lei ha risposto a voce bassa: «Grazie, papà». Per noi è stato un momento dolce e commovente. Nei suoi 67 anni di vita abbiamo lavorato insieme, cantato insieme e spesso sciato insieme. Quella sera, però, abbiamo parlato delle cose che contano di più, come le alleanze, le ordinanze, l'obbedienza, la fede, la famiglia, la fedeltà, l'amore e la vita eterna. Nostra figlia ci manca tantissimo. Tuttavia, grazie al Vangelo restaurato di Gesù Cristo, non siamo preoccupati per lei. Continuando a onorare le alleanze che abbiamo stretto con Dio, viviamo nell'attesa di stare di nuovo con lei. Nel frattempo, noi stiamo servendo il Signore qui e lei lo sta servendo là, in paradiso. In effetti, all'inizio dell'anno io e mia moglie abbiamo visitato il paradiso, ossia Paradise in California. Il caso ha voluto che il nostro viaggio programmato sia capitato meno di 40 ore dopo che nostra figlia aveva lasciato questo mondo. Insieme all'anziano Kevin W. Pearson e a sua moglie June, siamo stati fortificati dai membri del Palo di Chico in California. Abbiamo conosciuto la loro grande fede, il loro ministero e i miracoli che sono avvenuti persino tra le perdite devastanti che hanno subito a causa dell'incendio boschivo più catastrofico nella storia della California. Arrivati lì, abbiamo parlato a lungo con un giovane agente di polizia, John, che è stato uno dei primi coraggiosi soccorritori. Egli ha ricordato la fitta oscurità che era calata su Paradise l'8 novembre 2018, quando le fiamme e i tizzoni incandescenti si erano propagati velocemente per la città, divorando proprietà e averi come un flagello, e non lasciando altro che cumuli di cenere e spogli comignoli di mattoni. John ha guidato per 15 ore in un'oscurità impenetrabile, screziata di tizioni infuocati minacciosi come frecce, mentre aiutava una persona dopo l'altra, una famiglia dopo l'altra, a fuggire al sicuro, il tutto mettendo a repentaglio la sua stessa vita. Eppure, durante quel terribile calvario, la cosa che lo terrorizzava di più era la domanda straziante: dov'è la mia famiglia? Dopo molte, lunghe e spaventose ore di angoscia, ha finalmente saputo che era stata evacuata e portata al sicuro. Il racconto della preoccupazione che John nutriva per la sua famiglia mi ha spinto a parlare oggi a coloro tra voi che, avvicinandosi alla fine della vita terrena, potrebbero chiedersi: dov'è la mia famiglia? In quel giorno futuro, in cui completerete la vostra prova terrena ed entrerete nel regno degli spiriti, vi troverete faccia a faccia con questa struggente domanda: dov'è la mia famiglia? Gesù Cristo insegna la via per tornare alla nostra dimora celeste. Egli comprende il piano di progresso eterno del Padre Celeste meglio di ciascuno di noi. Dopotutto, Egli ne è la chiave di volta. Egli è il nostro Redentore, il nostro Guaritore e il nostro Salvatore. Sin da quando Adamo ed Eva furono cacciati dal giardino di Eden, Gesù il Cristo ha offerto il suo braccio potente per aiutare tutti coloro che scelgono di seguirlo. Le scritture riportano ripetutamente che nonostante ogni sorta di peccati commessi da ogni sorta di persone, le sue braccia sono ancora stese. Lo Spirito in ognuno di noi anela per natura che l'amore familiare duri per sempre. Le canzoni d'amore perpetuano la falsa speranza che l'amore è tutto ciò che serve se si desidera stare insieme per sempre. Alcuni credono, sbagliando, che la risurrezione di Gesù Cristo fornisca la promessa che dopo la morte tutti staranno con i propri cari. In verità, il Salvatore stesso ha reso alquanto chiaro che sebbene la sua risurrezione garantisca che ogni persona che sia mai vissuta risorgerà e vivrà effettivamente per sempre, è richiesto molto di più se si vuole ottenere l'alto privilegio dell'esaltazione. La salvezza è una questione individuale. L'esaltazione, invece, è una questione di famiglia. Ascoltate queste parole dette dal Signore Gesù Cristo al suo profeta. Tutte le alleanze, i contratti, i legami, gli obblighi, i giuramenti, i voti, gli atti, le aggregazioni, le associazioni o le aspettative che non sono fatti ed accettati e suggellati dal Santo Spirito di promessa non hanno alcuna efficacia, virtù o forza durante e dopo la risurrezione dai morti, poiché tutti i contratti che non sono fatti a questo fine hanno fine quando gli uomini muoiono. Quindi, che cosa è richiesto affinché una famiglia riceva l'esaltazione eterna? Ci qualifichiamo per questo privilegio stringendo alleanze con Dio, tenendovi fede e ricevendo le ordinanze fondamentali. È così sin dalla notte dei tempi. Adamo ed Eva, Noè e sua moglie, Abramo e Sara, lei e Saria e tutti gli altri devoti discepoli di Gesù Cristo sin da quando il mondo fu creato hanno stretto con Dio le stesse alleanze con Dio. Hanno ricevuto le stesse ordinanze che noi, in quanto membri della Chiesa restaurata del Signore oggi, riceviamo al battesimo e nel Tempio. Il Salvatore invita tutti a seguirlo nelle acque del battesimo e col tempo a stringere con Dio ulteriori alleanze nel Tempio e a ricevere queste altre ordinanze indispensabili, rimanendovi fedeli. Tutte queste cose sono necessarie se vogliamo ricevere l'esaltazione insieme alla nostra famiglia e a Dio per sempre. L'angoscia del mio cuore risiede nel fatto che molte persone che amo, ammiro e rispetto declinano il suo invito. Ignorano le suppliche di Gesù Cristo quando chiama dicendo «Vieni e seguitami». Capisco perché Dio piange. Anche io piango per questi amici e parenti. Sono uomini e donne meravigliosi, devoti alla loro famiglia e alle responsabilità di cittadini. Essi donano generosamente il loro tempo, le loro energie, le loro risorse. E il mondo è un posto migliore grazie ai loro sforzi. Tuttavia, hanno scelto di non stringere alleanze con Dio. Non hanno ricevuto le ordinanze che permetteranno loro di raggiungere l'esaltazione con le loro famiglie, unendoli insieme per sempre. Quanto vorrei poterli andare a trovare e invitarli a prendere seriamente in considerazione le leggi capacitanti del Signore. Mi sono chiesto che cosa potrei mai dire perché si possano sentire quanto il Salvatore li ama e sapere quanto io li amo e acquisire la consapevolezza di come le donne e gli uomini che tengono fede alle alleanze possono ricevere una pienezza di gioia. Essi devono comprendere che sebbene ci sia un posto per loro nell'aldilà, in compagnia di uomini e donne meravigliosi che hanno scelto anche loro di non stringere alleanze con Dio, non è quello il posto in cui le famiglie saranno riunite e in cui riceveranno il privilegio di vivere e progredire per sempre. Non è quello il regno in cui proveranno la pienezza di gioia del progresso e della felicità senza fine. Tali benedizioni supreme possono giungere solo vivendo nell'esaltazione di un regno celeste, con Dio, il nostro Padre Eterno, suo Figlio, Gesù Cristo, e i meravigliosi, degni e qualificati membri della nostra famiglia. Ai miei amici riluttanti, sento di dire questo. In questa vita non vi siete mai accontentati di nulla che non fosse il meglio in qualunque ambito, eppure, rifiutandovi di abbracciare pienamente il Vangelo restaurato di Gesù Cristo, voi state scegliendo di accontentarvi di qualcosa che non è il meglio. Il Salvatore disse, «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Tuttavia, scegliendo di non stringere alleanze con Dio, voi vi state accontentando di avere sulla testa un tetto davvero misero per tutta l'eternità. Implorerei inoltre ai miei amici riluttanti dicendo «Aprite il vostro cuore a Dio. Chiedetegli se queste cose sono vere. Trovate del tempo per studiare le sue parole. Studiate davvero. Se amate davvero la vostra famiglia, se desiderate ricevere con loro l'esaltazione per tutta l'eternità, pagate il prezzo ora, attraverso uno studio serio e la preghiera fervente, per conoscere queste verità eterne e per poi attenervi ad esse. Se non siete certi neppure di credere in Dio, cominciate da lì. Sappiate che, in assenza di esperienze vissute con Dio, si può dubitare dell'esistenza di Dio. Pertanto, mettetevi nella condizione di cominciare a vivere delle esperienze con Lui. Umiliatevi. Pregate di poter avere occhi per vedere la mano di Dio nella vostra vita e nel mondo attorno a voi. Chiedetegli di dirvi se esiste davvero. Se vi conosce, chiedetegli quali sentimenti prova per voi e poi ascoltate. Uno di questi miei cari amici aveva vissuto poche esperienze con Dio. Tuttavia, anelava di stare insieme alla sua moglie defunta. Mi chiese quindi di aiutarlo. Lo esortai a incontrarsi con i nostri missionari per poter capire la dottrina di Cristo e imparare riguardo alle alleanze, alle ordinanze e alle benedizioni del Vangelo. Lo fece. Tuttavia, riteneva che la direzione da essi suggerita gli avrebbe richiesto di fare troppi cambiamenti nella sua vita. Disse: «Quei comandamenti e quelle alleanze sono semplicemente troppo difficili per me. Inoltre, non posso proprio pagare la decima. E non ho tempo di servire nella Chiesa». Dopodiché mi chiese: «Quando morirò, ti prego di svolgere tu il lavoro di tempio necessario per me e per mia moglie, cosicché potremo stare di nuovo insieme». Per fortuna non sono io il giudice di quest'uomo. Tuttavia, dubito dell'efficacia del lavoro di tempio svolto per procura per un uomo che ha avuto l'opportunità di essere battezzato in questa vita, di essere ordinato al sacerdozio, di ricevere le benedizioni del tempio qui nella vita terrena, ma che ha deciso coscientemente di rifiutare tale corso. Miei cari fratelli e mie care sorelle, Gesù Cristo ci invita a percorrere il sentiero dell'alleanza che riconduce a casa dai nostri genitori celesti e a stare insieme a coloro che amiamo. Egli ci invita dicendo: «Vieni e seguitami». Ora, come presidente della sua Chiesa, rivolgo un appello a voi che vi siete allontanati dalla Chiesa e a voi che non avete ancora davvero cercato di sapere che la Chiesa del Salvatore è stata restaurata. Fate lo sforzo spirituale per scoprirlo da voi stessi e vi prego di farlo ora. Il tempo sta per finire. Rendo testimonianza che Dio vive. Gesù è il Cristo. La sua Chiesa e la pienezza del suo Vangelo sono stati restaurati per benedire la nostra vita con la gioia, qui e nella vita a venire. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
our dear Father in heaven.
Nostro caro Padre che sei nei cieli, siamo molto grati per il fermo sostegno del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. E grazie perché abbiamo potuto sentirlo di nuovo confermato nelle parole dei tuoi servitori oggi. Ti ringraziamo per il tuo amore che ha portato a tutti noi, dovunque noi siamo, quali che siano le nostre situazioni, grandi benedizioni. Ti offriamo il nostro cuore. Siamo grati per le benedizioni del Vangelo nelle nostre vite e preghiamo di poter fare quelle scelte che ci porteranno a gioire completamente di queste benedizioni. Ti chiediamo di aiutarci a condividere il nostro amore e la nostra luce, così che chiunque attorno a noi possa essere preparato per la seconda venuta di Gesù Cristo, tuo Figlio. Chiediamo per queste cose e ti chiediamo di benedire tutti noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 189esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal Tabernacle Choir e Temple Square. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.